Allora, passiamo al punto successivo, piano triennale di prevenzione della corruzione, adozione. Volevi fare tu. Do la parola al sindaco per una presentazione del punto all'ordine.
Sì, io passerò immediatamente la parola alla dottoressa Rocchi, alla segretario che ha seguito chiaramente direttamente non solo e tanto questa redazione di questo piano, ma di tutta una serie di provvedimenti di cui il Consiglio è resedotto, alcuni dei quali abbiamo già approvato ed altri che dovremo approvare da qui a qualche tempo, che sono tutti nell'ottica della trasparenza, dell'anticorruzione, della darsi strumenti di verifica e di controllo dell'attività amministrativa e delle eventuali, dico così, aree grigie che potessero verificarsi all'interno della conduzione dell'attività amministrativa. Abbiamo in commissione, avete in commissione fatto un lavoro anche più minuzioso di verifica, avete visto che il materiale prodotto è molto complesso, molto articolato. Speriamo di riuscire ad utilizzarlo nel modo migliore possibile perché a volte ci si perde poi nel darsi strumenti che sono molto complessi e finiamo per focalizzare la nostra attenzione e il nostro impegno per rendere questi strumenti il più possibile utili e poi la pratica quotidiana, stiamo vedendo anche in questi giorni per tutto ciò che attiene alla pubblicazione, alla trasparenza, agli obblighi che i nostri responsabili o gli uffici devono assolvere, finisce per inchiodare la macchina e farci aumentare i tempi di risposta, che è cosa che nessuno vuole e che ci auguriamo in questo caso possano essere limitati. Quindi lascio prima la parola alla dottoressa, poi nella discussione ci sarà modo perché io faccia insieme a voi un paio di altre considerazioni.
Grazie Sindaco, do la parola quindi al segretario.
Allora, il piano, come ho già spiegato, ha avuto modo anche in commissione consiliare, questo piano triennale di prevenzione della corruzione, per noi è la prima volta che abbiamo questo adempimento che è stato posto in essere dalla legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene una serie di disposizioni, come diceva il Sindaco, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. La normativa riguarda tutta la pubblica amministrazione. L'obbligo per quanto riguarda gli enti locali deve essere quindi diciamo, ottemperato entro quindi la data di domani, il 31 gennaio 2014, quindi arriviamo giusto in tempo. Per chiarezza di argomentazione, preciso che l'organo competente sarebbe, cioè è stato chiarito diciamo, in questi mesi di applicazione della normativa, sarebbe la giunta comunale. Solo che noi ci troviamo questa sera ad approvarlo invece qui in consiglio, perché un anno fa approvammo quel regolamento, se vi ricordate, era febbraio dell'anno scorso, quindi quasi un anno fa, sui controlli cosiddetti interni, e all'articolo 6 noi avevamo indicato un articolo proprio prevenzione della corruzione e dell'illegalità, e avevamo scritto che entro il 31 gennaio di ogni anno, sulla base delle linee guida elaborate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, su proposta del responsabile, è adottato dal Consiglio Comunale. Quindi abbiamo seguito questa impostazione, nel senso che il nostro regolamento lo prevede, e quindi siamo qui questa sera, così come ci andrà prossimamente, sarà anche negli altri cinque enti, in tutti i nostri enti qui dell'Unione. Mentre invece, per esempio, l'altra parte fondamentale, che serve anche come prevenzione comunque alla corruzione, cioè che tutto il piano triennale della trasparenza, che è un po' un piano gemello, diciamo, sono i due piani che costituiscono una sezione unica, è stato approvato proprio in data odierna dalla Giunta Comunale, così come anche la Giunta ha approvato settimana scorsa un altro pezzo fondamentale in questa serie di norme che disciplinano tutta una serie di regole che dovranno condurre l'attività della pubblica amministrazione, che è il codice di comportamento per quanto riguarda i dipendenti del comune di Soliera, e che potrete trovare già pubblicato sul nostro sito Trasparenza, lo potrete anche quindi visionare, credo che possa essere anche molto interessante. Per quanto riguarda, venendo invece a noi, questo piano, non siamo stati liberi di farlo, diciamo, in maniera completamente autonoma. Perché? Perché questo piano ripercorre, deve seguire le linee guida che sono state date da un piano nazionale anticorruzione che è stato elaborato dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed è stato poi approvato dalla ex CiVIT, che ora è stata denominata in questi mesi ANAC, che è quindi l'Autorità Nazionale Anticorruzione, quindi l'autorità che ha proprio questa, diciamo, preciso compito e funzione. Quindi noi abbiamo seguito le schede, i principi, un po' come una specie di insieme, un quadro d'insieme per poter elaborare il nostro piano triennale. Il materiale naturalmente vi è stato mandato, io capisco che insomma, è un documento che supera nell'insieme più di 100 pagine, quindi mi rendo conto che ed è anche può risultare quindi abbastanza ostico, non facile certamente da comprendere, perché per spiegare la filosofia di questo piano cosa abbiamo fatto? È stato fatto un lavoro quindi da me coordinato insieme con, perché sono anche, io sono responsabile, sono stata nominata come prevede la normativa, responsabile per la prevenzione della corruzione e sono anche, sommo anche la funzione di responsabile della trasparenza, che poi vedrete alla fine è comprensibile che in realtà sono, torno a dire, due pezzi, sempre due facce della stessa medaglia e comunque sono due elementi che sono complementari. Che cosa è stato fatto nell'ente? Ed è stato un lavoro diciamo piuttosto voluminoso per quanto riguarda impegnativo gli uffici. Abbiamo dovuto procedere a una compilazione di una serie di schede al fine di poter coniugare alcuni processi che sono sempre stati indicati dal Piano Nazionale Anticorruzione con il rischio eventuale che possa accadere un evento corruttivo. Quindi siamo partiti da che cosa? Siamo partiti dalla individuazione di queste aree di rischio, sempre già individuate a livello nazionale, che sono quattro, diciamo sono le più sensibili, le più probabili a eventi corruttivi. La prima è l'acquisizione e la progressione del personale, la seconda è l'affidamento di lavori, servizi e forniture, la terza sono i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato per il destinatario, quindi intendiamo permessi di costruire per farci capire, autorizzazioni, concessioni. La quarta famiglia è costituita dai provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato per il destinatario, intendiamo la famiglia che ricomprende le sovvenzioni, i contributi, comunque l'erogazione di utilità che hanno un'importanza economica e naturalmente vi rientrano anche tutti i processi che riguardano la gestione delle entrate tributarie e la gestione delle entrate patrimoniali dell'ente. Per cui siamo partiti quindi da una mappatura di queste aree e abbiamo detto, seguendo un po' le tabelle, in quali uffici erano coinvolti. Naturalmente tutti questi processi coinvolgono l'intera struttura del Comune di Soliera, ad esclusione della prima parte, laddove parliamo di acquisizione e progressione del personale, dove abbiamo specificato che questa è una funzione che non abbiamo più, perché sapete che è stata trasferita all'Unione Terre d'Argine, per cui questa è un'attività che sarà mappata all'interno dell'ufficio personale delle Terre d'Argine. In queste aree abbiamo però mantenuto, abbiamo mappato il rischio relativo al processo dei conferimenti degli incarichi di collaborazione, perché gli incarichi di collaborazione possono ben ricomprendere in quest'area. Una volta quindi individuato questa area, che cosa abbiamo fatto? Siamo andati quindi a mappare questi processi sempre indicati dal Piano Nazionale Anticorruzione e li abbiamo, e qui abbiamo fatto una prima valutazione del rischio. E cioè abbiamo, gli uffici hanno risposto a una serie di domande che riguardano, una parte riguardavano la probabilità, cioè la frequenza con cui un evento corruttivo può accadere, la seconda parte riguardava l'impatto. Cosa vuol dire impatto? Impatto intendiamo il danno di tipo economico, patrimoniale oppure organizzativo, anche solo d'immagine, che può derivare dal verificarsi di un evento, chiamiamolo corruttivo, insomma illegale o comunque di cattiva gestione. Per cui questo procedimento quindi è continuato con la risposta a queste domande che voi trovate nelle schede che poi vi abbiamo mandato. Nella scheda numero 2 e 2.1 e poi lo sviluppo vi abbiamo dato collocazione a questo tipo di risposta. Infatti vedete tabella 2, la valutazione della rischiosità del punteggio, considerando una media di punteggi di alcuni elementi. Avanzando, ecco, cerco di andare anche abbastanza per non tediarvi velocemente, siamo arrivati alla tabella 3 con cui abbiamo fatto una scheda di sintesi di questa rischiosità, di questa prima valutazione dei processi e dall'allegato B, che forse è con i colori questi tipi di diagrammi che si riescono a comprendere bene, che cosa è evidenziato? Si è evidenziato che in realtà nei nostri settori, nella nostra organizzazione, nessun processo di quelli valutati si è collocato nella zona rossa, che è considerata la zona rischio, diciamo a più alto livello di corruzione, mentre la maggior parte di questi processi sono stati collocati nella zona gialla, che diciamo quindi è una regola, è la zona intermedia, quindi siamo ancora diciamo nel quadro di normalità, con alcune però, ecco, volevo precisare così per vedere alcune aree di maggiori sensibilità al rischio, e che sono per gli affari, diciamo che per tutti i settori del comune, l'area, diciamo il processo numero 20, concessione e erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, è quella che si è posizionata sempre nella zona gialla, ma nella casellina più in alto verso la zona rossa. Quindi qui questo è uno di quei processi naturalmente più sensibili, dove occorre porre maggiore attenzione, e lo ritroviamo in tutti i settori questo tipo di valutazione. Per quanto riguarda la ragioneria e finanze, non solo l'erogazione dei contributi, ma anche la parte relativa all'attività connessa alla gestione delle entrate patrimoniali dell'ente e alle entrate tributarie, anche questa è un'area naturalmente in cui c'è un rischio del fenomeno corruttivo che può essere più elevato, diciamo più probabile. E infine, per quanto riguarda il patrimonio, c'è cioè il settore dell'architetto Tommasini, il processo per lei più delicato da questo punto di vista risulta essere le procedure negoziate. Quindi intendiamo le procedure in cui ci sono forme semplificate di affidamento di appalti di lavori, servizio, forniture, così come anche per lei la concessione di contributi, mentre infine per il settore dell'architetto Bettio il processo naturalmente più delicato è proprio quello che incarna il suo servizio, cioè i provvedimenti di tipo autorizzatorio, quindi abilitazione, approvazione, nulla osta, licenze, permessi di costruire, anche questo sempre nella zona gialla, ma si posiziona nella casellina più in alto, diciamo poco sotto poi l'inizio della zona rossa. Quindi questi sono quei processi a cui occorre naturalmente porre maggiore attenzione. Continuando poi in questo tipo di valutazione, il piano indica che cosa? Non finisce qui, indica su tutti questi processi una serie di rischi specifici, ci sono dei rischi proprio particolari, tipici, ancora ulteriori rispetto ai processi mappati. Per cui il lavoro che è stato chiesto all'ufficio che cos'era? Tornare sempre a valutare tutti quei processi fin dall'inizio che ci portiamo dietro, sommando però la possibilità che accada un evento rischioso di questo tipo, si aggiunge il rischio specifico, sempre coniugato però in termini di impatto, cioè la frequenza con cui può accadere e la probabilità anche dell'evento, quindi l'impatto, il danno, come dicevo prima, che può essere economico, anche d'immagine, perché poi dall'ordinamento giuridico adesso è riconosciuto, a differenza, voglio dire, del passato. Quindi se poi voi guardate nelle domande, ci sono alcune domande che dicevano ci sono sentenze in via giudizio, oppure ci sono stati negli ultimi 3 anni, che è stato valutato questo, insomma non si prende tutta la vita dell'ente, naturalmente iniziamo adesso e poi lo faremo man mano, ogni anno lo aggiorneremo, si va a prendere per esempio se ci sono stati articoli di giornale su quell'evento corruttivo, se ci sono state segnalazioni, quindi ci sono una valutazione di una serie di elementi oggettivi e soggettivi che hanno condizionato questo processo di valutazione. E quindi i responsabili hanno fatto la tabella 5 che voi trovate, che ha portato poi alla sua esposizione nella tabella 5.1, sempre con quei diagrammi e quindi con la collocazione dei punteggi sui due assi cartesiani. E che cosa possiamo dire anche sulla tabella 5.1? Diciamo che anche qui i processi, non c'è nessun processo in zona rossa, si collocano quasi tutti nella zona verde per quanto riguarda, quindi c'è un rischio molto più basso, con alcune però alcuni processi che si collocano diciamo nella zona gialla, quindi più in alto, e adesso arrivo ad elencarli, e che sono proprio specifici dell'attività, e cioè sono il conferimento, ecco, per quanto riguarda il settore della Tommasini, degli incarichi di collaborazione, lo vedete nella tabella 3, diciamo. E per quanto riguarda l'architetto Tommasini c'è stata un'attività particolarmente più diciamo rischiosa per alcuni eventi che sono accaduti, perché noi abbiamo proprio rilevato quello che è accaduto nella redazione del cronoprogramma. Ecco, dimenticavo di dirvi, il cronoprogramma naturalmente ce l'ha solo mappato e rilevato l'architetto Tommasini, perché il cronoprogramma è la tempistica con cui si eseguono i lavori pubblici, quindi poteva averlo solo lei, avendo lei questa funzione. Quindi nel cronoprogramma, per alcune problematiche che abbiamo avuto in un appalto, si posiziona nel medio, per capirci, nel giallo. Lo è anche nella redazione del cronoprogramma, sempre per alcune problematiche relative a quell'appalto, cioè quindi sono pressioni dell'appaltatore sulla direzione lavori affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma, quindi è una problematica che noi abbiamo avuto, e così come le varianti in corso di esecuzione del contratto. Sono tutti episodi che fanno parte di quell'appalto, sono tutte quindi tipologie che sono accadute in quel settore. Quindi in queste la Tommasini qui si è posizionata in giallo. Infatti io nella mia relazione finale dico che la quasi totalità sono in verde, perché la maggior art, solo pochi vanno nella zona gialla. E infine c'è l'altro giallo, e sempre è quello dell'architetto Bettio, nella tabella, cioè nel numero 17, provvedimenti di tipo autorizzatorio, che sono sempre i permessi di costruire, abilitazioni e concessioni, anche qui per una problematica che è accaduta insomma nel corso del triennio. Per cui qui il punteggio non può essere 1-1 come gli altri, ma è di tipo diverso, leggermente più alto, proprio perché è stato valutato questo insieme di fattori e di rischio. Quindi alla fine di tutto questo lavoro cosa arriviamo a dire? Perché questo è un lavoro che ha comportato naturalmente un certo lasso di tempo. Arriviamo a dire che quindi nell'ente non ci sono situazioni di colore rosso, diciamo, di particolare rischio, però riteniamo opportuno, l'amministrazione ritiene di fare che cosa? Ritiene che sia corretto comunque applicare a tutti i processi che abbiamo mappato, quindi a tutte le attività dell'ente, una serie di misure che sono indicate dal Piano Nazionale Anticorruzione. Quindi in pratica l'ente decide di applicarle comunque, avremmo potuto anche fare una scelta diversa, dice non rilevo, mentre invece in questo c'è credo una doverosa attenzione anche a mettere in campo tutta una serie di azioni. Infatti a pagina 55 arriviamo a che cosa dire? A dire che identifichiamo queste misure, che sono sempre state individuate come misure necessarie a neutralizzare o a ridurre il rischio, e quindi il piano nazionale dice che devono essere necessariamente implementate all'interno di ciascuna amministrazione. E che cosa indica il piano? Perché arriviamo poi alla parte conclusiva, che è quella più importante, insomma le azioni che noi vogliamo fare, perché il piano serve, sì, dopo aver valutato il rischio, seguendo un po' la procedura dell'1 ISO, quindi voglio dire quella è la gestione del rischio, si deve poi arrivare a trarre delle conclusioni, a dire che azioni io metto in campo in questo triennio per cercare di arginare, insomma cercare di ridurre. E allora partiamo dalla misura numero uno, che è la trasparenza, quella di cui vi dicevo prima, perché la trasparenza è una forma di controllo sociale sul fatto che l'amministrazione persegua correttamente i suoi fini istituzionali e usi anche in maniera corretta le risorse pubbliche. Quindi noi in questi giorni, se volete, andate sul sito della trasparenza, che è stato veramente molto ampliato in questi mesi, e direi che noi entro fine anno abbiamo inserito tantissimi dati che prima non c'erano. Questo perché, lo dicevo, è reso obbligatorio, è indicato anche nel piano che abbiamo approvato oggi della trasparenza, quindi abbiamo tutta una serie di adempimenti, addirittura abbiamo messo anche degli elementi in più oltre a quelli previsti dalla legge che riteniamo corretto mettere sul sito della trasparenza. Per cui la trasparenza, diciamo, è la misura fondamentale, è l'altra parte gemella di questo piano, così come altra attività molto importante è il monitoraggio dei termini dei principali provvedimenti. Anche questa è una cosa che cominciamo a fare e pian piano vedremo anche di affinare da questo punto di vista. Se poi voi guardate sul sito della trasparenza ci sono anche tutti i procedimenti con l'indicazione anche dei termini che noi abbiamo indicato, che la Giunta, voglio dire, ha approvato diversi mesi fa. La seconda misura, come vi dicevo, è il codice di comportamento, quindi che è stato approvato, per cui è pienamente applicabile. Giusto una cosa così per vostra informazione, nel codice di comportamento, oltre a tutta una serie di regole naturalmente che riguardano l'attività di tutti i nostri dipendenti, di tutti noi, riguarda anche, per esempio, abbiamo indicato il valore del regalo, il valore massimo che può essere fatto per una, diciamo, un regalo per un dipendente pubblico. Il codice di comportamento a livello nazionale lo dà a 150, l'abbiamo lasciato anche noi a 150, ma l'abbiamo definito, per cui non è consentito, per esempio, fare regali di valore superiore al dipendente pubblico. Sui 100, nel caso in cui accada, ci sono tutte le regole indicate nel codice di comportamento, è un regalo che deve essere dato all'ufficio, cioè deve essere, insomma, restituito, ci sono tutta una serie, appunto, di regole. Anche su questo. Sono tutti, diciamo, regole che riguardano la correttezza e l'etica, della buona amministrazione. Poi abbiamo la terza misura, e questa è molto interessante perché se ne è parlato tanto, si parla della rotazione del personale. Sulla rotazione del personale però dobbiamo fare una considerazione, in quanto una misura che riteniamo non oggettivamente applicabile in questo momento. Infatti a pagina 81 che cosa diciamo? Diciamo che ve la leggo, perché è importante. La rotazione del personale non è stata prevista tra le misure proposte, in quanto la rotazione organica dell'ente è limitata. Voi sapete, il comune è questa realtà ormai, e non consente di fatto l'applicazione concreta della misura. Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente, né per formazione professionale né per competenze. Insomma, il ragioniere capo certamente non lo possiamo mettere a fare l'ingegnere, è così altrettanto al rovescio, insomma. In ogni caso si auspica l'attuazione però di quanto espresso a pagina 3 delle intese raggiunte in sede di conferenza unificata il 24 luglio 2013. Che dice: l'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle Regioni, l'ANCI e l'UPI si impegnano a promuovere iniziative di raccordo e informativa tra gli enti rispettivamente interessati, finalizzate all'attuazione della mobilità anche temporanea tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni. Qui il pensiero corre naturalmente all'ambito in cui noi possiamo agire, io credo, che sia l'Unione, insomma, naturalmente in un contesto più ampio del nostro, mentre nel comune piccolo, medio piccolo, è così anche a Campogalliano, voglio dire, così anche qui nelle nostre realtà, i capi settori sono 3, 4, insomma, questi sono i numeri, voglio dire, non sono fungibili. In una realtà, voglio dire, prossima, insomma, questo è un auspicio da parte dell'amministrazione, credo che questa sia una strada che possa essere più facilmente percorribile, diciamo, in questo senso, e forse anche auspicabile, per creare una serie di relazioni, di esperienze, insomma, di stimoli, forse anche una crescita professionale in questo senso di scambio. Tornando poi alle misure, torno indietro sempre, proposte, che cosa abbiamo? Quindi abbiamo, c'è l'altra fondamentale naturalmente dovrà essere la formazione in tema di anticorruzione, perché anche questo è un tema nuovo, torno a dire, ne stiamo parlando da qualche mese. La formazione dovrà riguardare tutto l'ente, dovrà interessare dall'ultimo, diciamo, dipendente fino a quelli delle qualifiche più elevate. Naturalmente sarà più leggera, riguarderà i contenuti di base per i dipendenti con mansioni più semplici, mentre invece dovrà essere più strutturata per tutte le posizioni apicali da questo punto di vista. Per cui è una cosa che dovremo fare, che faremo insieme in Unione, anche perché la formazione adesso è una competenza anche dell'ufficio personale, voglio dire, del dottor Piva, e soprattutto perché abbiamo pochissime risorse, ormai i tagli che ci hanno costretto a mettere pochissime risorse per la formazione, ci metteremo insieme, vista la tematica e vedremo di fare una formazione condivisa in questo senso, visto che è obbligatoria. Qui mettiamo che non può essere inferiore al numero di 4 ore all'anno per dipendente, insomma, perché crediamo che sia il minimo proprio sindacale da questo punto di vista. Quindi dicevamo codice di comportamento, rotazione, elaboreremo che cosa? Altra misura fra quelle indicate, elaboreremo, anzi lo si sta già elaborando già in questi giorni, una proposta, quindi un regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai dipendenti pubblici. Anche questa è vero che la normativa è prevista dalla legge, ma riteniamo corretto fare una regolamentazione che venga portata a conoscenza dei dipendenti, quindi diffusa, e che dica in modo chiaro quali sono le attività che sono consentite ai dipendenti e quali, per le quali naturalmente è necessario richiedere sempre l'autorizzazione, perché ricordate che l'autorizzazione dell'ente è sempre necessaria anche quando si tratta di incarichi a titolo gratuito, perché l'ente deve sempre valutare che non ci siano conflitti di interesse con il proprio lavoro, soprattutto in figure con posizioni, diciamo, di responsabilità, è quello che si va a fare. Disciplineremo anche, faremo una disciplina specifica per gli incarichi dirigenziali, cioè stabilire le regole che sono poi anche già indicate dalla normativa, cioè le cause ostative che impediscono il conferimento di incarichi dirigenziali e un controllo sull'insussistenza delle cause di incompatibilità, perché anche questo con la legge Severino. Ecco, se vi ricordate, ci sono tutta una serie di regole che riguardano i dirigenti e le posizioni organizzative che comportano comunque per chi è in posizione elevata o dirigenziale di fare una dichiarazione ogni anno in tema di dire che non c'è l'incompatibilità con il proprio ruolo rispetto all'attività svolta. E prima anche di avere l'incarico occorre fare questa attestazione per dire che si è in regola, per cui l'incarico è conferibile da questo punto di vista. Poi dovremo definire una serie di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro. Perché che cosa succede? Succede che esiste un divieto per chi cessa il rapporto di lavoro, chi va in pensione, insomma, diciamo, chi termina, nei 3 anni successivi non può, diciamo, svolgere un'attività presso il privato, un'azienda o il privato, il quale intrattiene ancora dei rapporti di collaborazione con il comune, tanto per capirci. Questo perché si vuole evitare che il dipendente, magari negli ultimi anni, chi l'ha staccato? Taglio, lei mi taglia la. Finisco, sto cercando di andare veloce, però insomma su questo bisogna un attimo. Per cercare situazioni che possono favorire una particolare situazione. Quindi in quel caso c'è il divieto per il privato di contrattare con la pubblica amministrazione rendendo nullo anche il contratto e anzi in tal caso dovrebbe, in caso di controllo, dovrebbe restituire anche le utilità che ha ricevuto. Naturalmente faremo anche qui tutta una serie di controlli sui precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e le assegnazioni ad ufficio, perché anche in questo lo prevede che ci sia una dichiarazione circa l'insussistenza e una verifica reale in questo senso. Dopodiché abbiamo le misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, si chiama whistleblower, vediamo se lo dico bene. È un istituto che nasce dall'ordinamento anglosassone, serve a tutelare, a proteggere un dipendente che segnala qualcosa di illecito che viene compiuto da un suo superiore, diciamo, da chi ha una posizione più elevata. Allora, molte volte, magari per paura di ritorsioni, può non essere fatto. Invece, questo istituto è compreso, è indicato nel nostro codice, viene richiamato di comportamento, quindi vuol dire che con queste misure si garantisce l'anonimato del dipendente che effettua la segnalazione, naturalmente dietro riscontro di tutte le condizioni che devono sussistere, e quindi in questo modo si mettono in moto una serie di misure che evitano che ci siano dei processi di discriminazione dal punto di vista professionale o lavorativo per il dipendente che segnala l'illecito, diciamo. E direi infine, come ultima misura, abbiamo le azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, diciamo, questa con l'amministrazione poi si conviene di fare anche delle iniziative efficaci di comunicazione e di diffusione di questa strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi che l'ente ha impostato, per cui cosa scriviamo? Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto alla corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con i cittadini, utenti e imprese, che possa nutrirsi anche di un rapporto continuo alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, l'amministrazione dedicherà particolare attenzione alla segnalazione dall'esterno di episodi di cattiva amministrazione, perché anche da questo canale riteniamo corretto che sia, se le cose sono corrette, circostanziate, voglio dire, soggette a verifica, possa essere anche questo uno strumento utile per rilevare, diciamo, situazioni anomale. E infine abbiamo il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali. Quindi l'ultima tabella, la tabella numero 6, io ho indicato proprio nelle misure che vi ho elencato anche una serie di tempi, di tempistica. Alcuni sono il 30 di aprile, quindi sono abbastanza ravvicinati. La formazione naturalmente dura tutto l'anno e non solo, insomma, dovrà essere naturalmente costante e periodica. E anche l'azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile, che è un'attività, insomma, precisamente più politica, insomma, in relazione con lo staff del sindaco, anche il 31 dicembre 2014. Che cosa diciamo alla fine? Vediamo questo piano come il primo caso, diciamo, è la prima volta che lo facciamo, per cui il piano non va visto come un'attività finita, definita, compiuta, ma va vista in maniera in itinere, diciamo, in progress. Quindi diciamo che sono una serie di strumenti finalizzati alla prevenzione che verranno via via affinati, modificati, corretti, sostituiti in relazione anche al feedback ottenuto. Infatti, l'ultima parte è dedicata al monitoraggio repertistica, se vedete la tabella finale, in cui che cosa sarà? In corso d'anno ci saranno una serie anche di relazioni insieme anche dei responsabili di settore, ci sarà un monitoraggio per arrivare poi al 15 dicembre di quest'anno, quindi alla fine di questo anno, in cui io dovrò fare una relazione finale sullo stato, diciamo, su come è andata, sulla reportistica, sul monitoraggio e sullo stato di attuazione, proponendo anche delle misure alternative, nuove, diverse. Per cui diciamo che questo è il primo esperimento di questo tipo, che è stato abbastanza impegnativo, che man mano, insomma, cercheremo anche di migliorare di sicuro e di affinare. Bene, io direi.
Grazie segretario, sì.
Sono qui
No,
a
no, va bene, possiamo aprire la discussione, se ci sono anche delle domande, ovviamente. Consigliere Zironi.
Grazie Presidente. Sì, in effetti il lavoro svolto dalla segretaria e dagli uffici che hanno con lei collaborato è senz'altro un lavoro molto impegnativo. E la materia, devo dire che penso che sia una materia comunque anche difficile perché è al di fuori poter dare dei giudizi. Anche perché poi vabbè, questa documentazione l'abbiamo vista ieri l'altro insieme, la dottoressa ha cercato di spiegarcela, ci sono alcune cose su cui io avrei alcune perplessità. La prima è questa. La dottoressa ha detto che per quel che riguarda il piano della trasparenza è stato adottato dalla Giunta perché non è obbligatorio che venga adottato dal Consiglio. Direi che proprio quando si parla di trasparenza, più si cerca di, come devo dire, ricevere o comunque informare non solo la Giunta, ma anche tutti gli organi, non solo del Consiglio Comunale, ma anche la cittadinanza, cioè proprio parlando di trasparenza, mi sembra che prendere delle delibere di Giunta sia abbastanza, come devo dire, in controtendenza con quello che vorrebbe essere un discorso di trasparenza. Anche perché leggo qua nel decreto legislativo del 14 marzo 2013, riordino della disciplina riguardante, eccetera, all'articolo 10, punto 6, che ogni amministrazione presenta il piano e la relazione verrà presentata alle associazioni dei consumatori, ai centri di ricerca e ad ogni altro osservatore qualificato nell'ambito di apposite giornate della trasparenza. Questo io lo leggo, l'ho trovato proprio sul suo sito della trasparenza come allegato, no? Quindi direi che quello che si cerca di fare è proprio di condividere questo regolamento, comunque questo piano triennale, il più possibile anche all'esterno di quello che è la Giunta. Penso che la finalità sia questa. Poi, come dice giustamente la dottoressa Rocchi, naturalmente il discorso dell'anticorruzione, del piano triennale per l'anticorruzione non può prescindere da quello che è il piano triennale della trasparenza e ci diceva sempre lei in commissione che sempre la Giunta ha adottato questo codice di comportamento all'interno dell'ente. E sono andata a leggermi questa delibera di giunta e a cui sono allegati due documenti. Uno è una bozza che penso che sia stato che sarà trasformato in, non so, rimane bozza. C'è allegata una bozza? Comunque qua c'è allegata una bozza. Vabbè, lo guardavo stasera. Ok. E nella bozza trovo una cosa molto interessante che è questa, che dice che per quel che riguarda il codice di comportamento, il dipendente si impegna a garantire una piena trasparenza patrimoniale fornendo, ove richiesto, i dati relativi alle attività svolte, ai redditi, agli incarichi ricevuti, nonché ai potenziali conflitti di interessi. Allora, di questo ne abbiamo già parlato anche in commissione. Io penso che tutto il lavoro che è stato svolto con queste tabelle sia un lavoro enorme che comunque alla fine porta dei risultati abbastanza ovvi. Cioè, cioè i risultati che abbiamo ottenuto sono quelli che ci aspettavamo, che senz'altro i settori che sono più interessati a dei fenomeni di corruzione sono quelli nel nostro comune della dottoressa Tomasini e dell'architetto Bettio. È anche vero però che come il nostro sindaco, quando abbiamo dovuto votare per la trasparenza e dello stato patrimoniale dei consiglieri comunali, ci ha proprio chiesto espressamente di votare a favore di questo procedimento, io penso che voi come giunta, visto che questa cosa l'avete approvata voi come giunta, avreste dovuto essere molto più incisivi nel richiedere che lo stato patrimoniale dei dipendenti pubblici non sia fornito solo dove richiesto, ma sia obbligatorio. Perché se sul sito del comune viene messo il mio stato patrimoniale di consigliere comunale di minoranza, che non sarò mai soggetta, penso, a dei fenomeni corruttivi, perché non credo di aver niente da regalare in cambio a nessuno, penso che invece verificare se i dipendenti del comune, soprattutto quelli che rivestono determinati ruoli, hanno uno stato patrimoniale che non è congruo con i loro stipendi, perché il discorso è tutto qui, penso che voi avreste dovuto pretenderlo, il sindaco in modo particolare, visto che ci aveva tanto tenuto affinché fosse trasparente invece lo stato patrimoniale dei consiglieri comunali. Perché penso che sia senz'altro più corruttibile chi gestisce i concorsi o i bandi o le assegnazioni o le lottizzazioni che non noi consiglieri comunali. Questo non l'avete messo nel vostro regolamento, era un'idea, cioè io sarebbe stata la prima cosa che avrei fatto. Per quel che riguarda poi le verifiche sui servizi trasferiti, è chiaro che sui servizi trasferiti all'Unione ci penserà l'Unione, ma chi controlla i servizi che abbiamo trasferito alla Fondazione Campori o alla Progetto Soliera? Non ci avete neanche permesso di avere all'interno del Consiglio dell'Unione della Fondazione Campori un consigliere di minoranza, ma direi che a questo punto questa sfera sia al di fuori di quello che è il controllo e di questo lavoro di trasparenza che sta facendo il Comune. Vi volevo ricordare una cosa secondo me anche abbastanza spiacevole, che è quella dei concorsi. Spiacevole, ve la riferisco come la so, sono andata a parlare anche con la dottoressa Silvestri. Per quel che riguarda i bandi per l'assunzione all'interno della Fondazione Campori, così mi ha detto la dottoressa Silvestri, essendo l'ente Fondazione Campori un soggetto privato, non avrebbe neanche l'obbligo di farli questi bandi. I bandi vengono regolarmente fatti, però alcuni ragazzi sono andati a chiedere di sapere in quale ordine della graduatoria erano e non l'hanno mai imparato, perché escono i tre vincitori in uno degli ultimi bandi, sono usciti i tre vincitori, questo ragazzo è andato a chiedere ma io perché non sono stato ammesso allo scritto, all'orale, eccetera. Ecco, la dottoressa Silvestri, mi dispiace che non ci sia, si era impegnata a darci questa risposta, a me personalmente non l'ha data. Non so se l'abbia data al ragazzo interessato che era venuto con me nel suo ufficio per chiedere questa cosa. Cioè, tutto questo per dire come in realtà poi abbiamo delle cose che ci sfuggono, cioè che sfuggono a questa voglia di trasparenza, di anticorruzione o di queste cose, perché tutto quello che è stato demandato alla Fondazione Campori, voi sapete che è solo indirettamente sotto il controllo della amministrazione comunale. Un'altra osservazione che vorrei fare è che trovo giusto che ci sia l'anonimato per i dipendenti che denunciano i propri superiori o comunque colleghi. Penso però che questo diritto alla riservatezza dovrebbe essere dato anche alle segnalazioni che vengono dall'esterno, perché anche un cittadino comunque che voglia fare una denuncia su un atto di corruzione debba comunque, penso che debba essere tutelato come un dipendente, anche se sono casi diversi, però mi sembra che questa dovrebbe essere una cosa di cui noi dovremmo tener conto. E dico l'ultima cosa, con tutto il rispetto che ho comunque per l'amor di Dio, per la dottoressa Rocchi, ecco, mi sembra comunque alquanto strano, cioè non strano, che la dottoressa Rocchi, che è comunque una dipendente del nostro comune, in realtà sia controllore di se stesso. E qua ritorniamo sempre al solito discorso, cioè non abbiamo qualcuno comunque in questo piano triennale, o comunque probabilmente è stata la Civit stessa che non ci ha dato il modo per ovviare questo problema, però in realtà la dipendente, la segretaria comunale all'interno di questo piano controlla se stessa. Mi scusi dottoressa, no, questa è un'osservazione che mi sento di fare perché è così. E poi ho detto tutto, grazie. Cioè vorrei...
Grazie consigliere, ci sono altri interventi? Consigliere Paltrinieri.
Dunque, la cosa su cui voglio mettere il punto è la questione dei regali. Insomma, considerato che 150 euro sono un regalo praticamente veniale, che non sia da punire, ma 150 euro sono una bella sommettina ugualmente, insomma, che può essere ugualmente un tentativo di corruzione fatto in un certo modo, ecco. Comunque io ritengo giusto che chiunque a qualsiasi livello lavori nell'amministrazione pubblica debba essere sottoposto al piano di trasparenza e anticorruzione, senza se e senza ma, punto, ecco, perché l'abbiamo fatto noi giustamente e ci siamo trovati praticamente tutti d'accordo, anche se è stata sollevata la questione della privacy, ma la privacy è una foglia di fico sulla quale si vanno a nascondere in base alle occorrenze della gente, insomma, perché quando tocca a te dici che hai diritto alla privacy, poi vediamo che la privacy è stata violata platealmente su tantissime cose e sputanando la gente senza che si dica, senza che si apra bocca, insomma, ecco. Purtroppo quello che ci ha presentato la dottoressa, e non è sicuramente colpa sua, è il solito classico piano all'italiana, con un'infinità di regole e codicilli, che ne rende difficile l'applicazione, perché bisogna spesso interpretarlo. Tutto questo è con un nuovo trionfo della burocrazia e della non certezza, per cui sarà praticamente inapplicabile e farà perdere tantissimo tempo per niente. Comunque alla fine dei conti questo è un altro esempio per cui l'Italia è in queste condizioni. Non ci sono mai semplici e chiare norme e con poche clausole, comprensibili a tutti e applicate severamente, ma pastrocchi che dicono tutto e il contrario di tutto.
Consigliere Bruschi.
Sì, grazie. No, vorrei solo fare un'osservazione molto breve. Io credo che sia stata una scelta opportuna discutere di questo piano in questo Consiglio. E innanzitutto perché gli abbiamo dato una rilevanza istituzionale e ci consente di parlarne di fronte ai nostri concittadini qua presenti e quelli che ci ascoltano da casa, continuando a ribadire un impegno che abbiamo più volte espresso di attenzione su questo versante, che non si esaurisce nell'impegno del sindaco in avviso pubblico, scusate, mi stavo dimenticando il nome dell'associazione. Credo anche che sia molto positivo per noi consiglieri avere un quadro preciso della situazione, che è quello delineato dagli allegati, che come ha spiegato la segretaria comunale ci fa vedere quali sono i processi a rischio, quali sono le probabilità di rischio e soprattutto ci fa capire su questo fronte qual è lo stato di salute della nostra amministrazione. È uno stato generalmente buono, perché come abbiamo detto la maggior parte degli incroci fra qualità del processo e probabilità di corruzione ricade nella zona verde. C'è qualche area gialla che credo che con il combinato disposto di questo piano del codice di comportamento, del codice della trasparenza, sarà impegno non solo della Giunta ma anche nostro, che oggi adotteremo questo atto, di cercare di far ricadere nell'area verde, fermo restando che comunque già da questa prima ricognizione delle attività della nostra macchina comunale abbiamo un quadro confortante, sì, ma come ho detto prima perfettibile. Poi per il resto questo è assolutamente uno di quei campi dove è necessario un'attenzione continua e credo che appunto discuterlo qua, la Giunta si spoglia del controllo esclusivo su quest'area e coinvolge anche tutto il Consiglio Comunale per un'operazione appunto di attenzione che credo che sarà molto utile nel lungo periodo. Poi credo che il prossimo Consiglio Comunale fra un anno discuterà se questo piano è stato utile o meno e lo rivedrà, perché comunque questo è un piano che sicuramente da solo non è esaustivo, è un piano che per la prima volta viene adottato e quindi di conseguenza dovrà essere perfettibile e speriamo che sarà sempre più incisivo a raggiungere lo scopo che si sta prefigurando.
Grazie consigliere. Consigliere Lusetti.
Niente, velocissimamente. Io credo che per il comune di Soliera sia quasi un piano, come dire, sovradimensionato, no? Nel senso che quando un comune è piccolo si autocontrolla di suo, insomma, ecco. Ma è comunque, voglio dire, indispensabile, nel senso che è un tentativo, no, di rendere così, di avere un approccio scientifico rispetto a un problema che, ripeto, pur essendo un comune piccolo, pur essendo insomma autocontrollante di suo, però il problema ci può sempre nascere, insomma, ecco. Quindi io non capisco quando Paltrinieri dice che ci sono codicilli, è complicato. Cioè è uno strumento che ha le sue, diciamo, il suo protocollo di applicazione, no? E pertanto deve essere, se vuoi avere un approccio di tipo scientifico, deve essere fatto in questo modo. E se no, come si fa? Si va a sentimento, facciamo, non so, assumiamo uno sceriffo che gira per gli uffici e così, insomma. Qua ci sono delle procedure sistematiche che vengono applicate e che non danno alibi a nessuno. Oltre ad avere un maggiore controllo, secondo me c'è anche una maggiore tutela per chi lavora in certi uffici particolarmente sensibili al problema, no? Che voglio dire, possono, secondo me, da un certo punto di vista essere anche tutelati, possono girare a testa alta perché possono dire che sono controllati e non c'è possibilità di fenomeni di corruzione, insomma, ecco. Per quanto riguarda il discorso di pubblicare lo stato patrimoniale, no? Era quello a cui probabilmente ti riferivi. Un conto sono i consiglieri comunali, il sindaco, chi fa parte della giunta, che ha una funzione politica e quindi si deve instaurare un rapporto fiduciario con chi ti ha dato il voto, no? E tu devi far vedere chi sei e devi, come dire, mettere in piazza un po' quelli che sono le tue proprietà, il tuo stato patrimoniale. Un conto è un dipendente che, voglio dire, che diritto abbiamo di pubblicare sul sito il suo stato patrimoniale. Lui c'è una legge, che è la legge sulla privacy, che va in direzione completamente opposta, insomma, quindi non mi sembra. Diverso è dire che ci debba essere un controllo, ma il controllo c'è. Non so se mi sono spiegato. Un conto è pubblicarlo, renderlo così pubblico su un sito, un conto, è che ci sia un ente che controlla lo stato patrimoniale del ragioniere, del geometra o di chi lavora in un ufficio particolarmente sensibile alla corruzione, e per verificare che il suo stipendio sia congruo con il suo stile di vita. Ecco. Ultima precisazione sulla Fondazione Campori e sulla Progetto Sogliera, ti ricordo che una volta l'anno in Consiglio Comunale viene presentato il bilancio, e quindi è il Consiglio Comunale che controlla questi due enti. Grazie.
Grazie consigliere. C'era il consigliere Scapinelli prima che aveva chiesto la parola già.
Sì, brevemente. Allora, questo piano triennale dell'anticorruzione è un obbligo, è da fare, quindi non può essere approvato. Io volevo fare i complimenti col segretario, perché effettivamente questa compilazione è abbastanza complicata, l'ha fatta secondo me anche abbastanza bene. Sono anche molto favorevole a tutte le misure anticorruzione che ha messo. Quello che invece non mi piace molto, al contrario di quello che dice Lusetti, è sulla trasparenza. Effettivamente noi consiglieri, che contiamo poco, ci viene chiesto questo, ne abbiamo già discusso l'altra volta, no? Ok. Quello che non mi piace è che, ad esempio, non dico tutti i dipendenti, perché un usciere, un altro, penso che non sia corruttibile, tra virgolette, però i responsabili di settore, ecco, quelli sì che possono essere, infatti rientrano anche nella casellina gialla anziché quella verde. Loro, non vedo perché loro non possono essere come noi, i loro bilanci, così come lo facciamo noi, non possono metterlo anche loro a disposizione di tutti. Anche se nel rispetto della privacy io non ci avrei messo né i loro né i nostri, ecco, perché da dove lavoro io la privacy viene vista in una maniera completamente diversa. La legge, secondo me, è sbagliata, è questa, e noi ce lo mettiamo. Ripeto, non vedo perché noi sì e alcuni responsabili di settore no. I più corruttibili, tra virgolette, in questo piccolo paese, come dici te, dove effettivamente forse non c'è tanto, ecco. È per questo che non comprendo appieno questa disparità, ecco, di trattamento tra noi e altre persone. Concludendo, mi fa piacere sapere, almeno, cioè, che questo, come c'è scritto a pagina 84, il piano non si figura come un'attività compiuta, ma vengono via via affinate, modificate, sostituite in relazione a, quindi, che ci sia questo controllo da parte di chi ci sarà nelle prossime legislature, la prossima legislatura, i prossimi consiglieri, chi lo farà, che faccia un controllo su quello che è stato fatto ed eventualmente fattibile di cambiamenti, di modifiche, insomma, non è un piano finito, comunque secondo me è già partito nella giusta direzione, che insomma almeno di questo, insomma, queste misure, almeno se ci sono, ecco, forse possono sì, intimorire forse chi vorrebbe almeno corrompere, non mi veniva la parola, ecco, corrompere, mi fermo qua.
Grazie consigliere. Consigliere Velchionda.
Dunque, per via della corruzione noi nel mondo, cioè come paese in Italia, siamo famosi perché abbiamo, oltre alla mafia, che naturalmente è conosciuta per tutti, cioè siamo il paese più corrotto d'Europa. Mi sembra solo la Turchia o la Grecia ci supera, cioè la Turchia. La corruzione in Italia c'è, esiste, cioè non si può dire di no. C'è alcune regioni, semmai, dove è endemica completamente, è totale, e dove qualche altra regione ce ne sarà un po' meno, però c'è dappertutto. Cioè non è che si può fare finta di non guardare, perché questo qui è il paese piccolo, ma sì, tante non ce n'è. Cioè la corruzione, questo qui si sa, ogni persona, specialmente dove ci sono, cioè, gli interessi economici, si fa presto a essere corrotti, perché ci sono i corrottibili, quelli che si corrompono e quelli che naturalmente cercano di corrompere per poter avere dei benefici suoi personale. Cioè, questo della corruzione, a sentire, cioè, di che in Italia ci sono il 40% per esempio dei lavori pubblici che verrebbe a costare il 40% in più per via della corruzione in generale, cioè non è mica una cifra da poco, non è un 10%, un 40%, questo l'ho detto io, ha detto chi l'ha fatto, i giudici, hanno detto loro, cioè non è, certamente, cioè non è mica poco il 40% di corruzione che c'è in questo paese in Italia. Perché poi la corruzione, cioè se guardiamo da basso anche la piccola corruzione, io vedo, cioè il regalo, qui è stato messo i 150 euro, ma il regalo, cioè un ufficiale pubblico o un dipendente pubblico o qualcuno che fa una mansione pubblica, che sia anche un vince, un dipendente, cioè non dovrebbe fare assolutamente nessun regalo, ma neanche un caffè, è corruzione. Se per esempio adesso avete messo 150 euro qui, che mi sembra una cosa, cifra semplice, sembra poco, però è una cifra abbastanza sostenuta. Se io un vigile, cioè per Natale, gli faccio tutti i Natali, gli faccio 150 euro di regalo, lui l'accetta, perché non dovrebbe accettarlo assolutamente, lui l'accetta, perché oltretutto avete messo che si può fare. Naturalmente se io qualche volta questo vigile mi trovo in flagrante, cioè che io faccio... cioè, io direi che si trova poi il dovere lui di chiudere un occhio, o tutti e due, cioè viene da sé, ecco, cioè guardiamo la cosa pratica, come funziona, cioè in tutti, nel pubblico, cioè dove esiste un dipendente, qualsiasi dipendente, non ci deve essere assolutamente nessun regalo, cioè, e la Giunta farebbe bene, diciamo, a controllare tutti i suoi dipendenti, anche la vita che fanno, e tutto il resto, perché lì la corruzione esiste dappertutto, cioè si fa presto, ecco, quelle dei regali poi, cioè oltretutto io vedo alcune lacune su questo provvedimento qui, è vero che dice la Giunta io controllo, anche se non controllo proprio come direi che dovrebbe essere controllato, ma alla fine, ma la Giunta chi è che la controlla? Ecco, questo è il fatto, cioè chi controlla e controllora. È vero che c'è il segretario, mi fa piacere che sì, però anche questo, cioè c'è qualcosa che io, cioè non perché che c'è la cosa consegnata di Solina, sia ben chiaro, cioè come sistema che sia il sindaco a designare il segretario, cioè se diciamo così in un comune, ci sono tanti poi comuni che ci sono gestiti dalla mafia, sia ben chiaro, cioè non è che non ci siano. Naturalmente questa giunta qui che si disegna un segretario mafioso, cioè che naturalmente non ci va a controllare. Ecco. Questo qui è un lavoro che non ho mai capito perché è stato fatto così. Cioè il segretario dovrebbe essere un altro istituto esterno della giunta, dal comune, che disegna il segretario che dovrebbe controllare la giunta. Ecco, questo dovrebbe essere il sistema, potrebbe far un po' funzionare bene. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? E lei voleva precisare qualcosa, vero? Se non ci sono altri interventi, sì, ridò la parola al segretario.
No,
che
è una precisazione proprio, sì. Proprio velocissima, quando parlava mi sembra Paltrinieri, insomma il problema delle burocrazia, insomma è un tema che avete trattato, ve l'ho già detto anche in commissione, da uno studio della ex Civitanac, insomma, è emerso proprio uno studio recentissimo che da tutte queste nuove disposizioni, trasparenza, anticorruzione e via dicendo, ci sono 125 nuovi obblighi, quindi la stessa autorità parla di un eccesso da questo punto di vista di adempimenti, chiamiamoli cosiddetti burocratici, perché vi assicuro che è caduta su tutta la struttura una mole di lavoro allucinante che riguarda dal più piccolo comune al più grande, e le strutture sono sempre quelle, quindi noi stiamo impiegando tantissimo tempo anche per la pubblicazione di tutti i dati sul sito e non solo, abbiamo dovuto inviare entro domani, ma l'abbiamo già inviati oggi all'autorità di vigilanza sugli appalti, tutta una serie di dati che riguardavano tutti gli affidamenti di lavori, servizi e fornitori che avevamo già comunque sul sito della trasparenza, all'autorità di vigilanza, tutto il 2013 e il dicembre 2012 in un formato particolarissimo che ha voluto l'autorità, un formato HTML, quindi con alcune caratteristiche tecniche dal punto di vista informatico, questo ha richiesto non so quanti giorni di lavoro per il CED per fare un programma specifico. Questo per farvi capire, ecco, solo un pezzettino un po' di quanto siamo veramente impegnati in questo lavoro burocratico e non stiamo certo semplificando assolutamente.
Grazie segretario, do la parola al sindaco.
E non ce la posso fare, prima o poi 116 giorni ancora per imparare ad usare il microfono. Guardate, io credo che i provvedimenti che stiamo assumendo, questo, il codice etico, i comportamentali, la trasparenza, sono non solo doverosi ma molto tardivi. In questo paese è da tempo, insomma, che il tema della corruzione nella pubblica amministrazione in particolare è il tema principe da affrontare, e io condivido le valutazioni e riferimenti che faceva il consigliere Melchionda. Certo che è così. In questo paese gli investimenti diretti esteri non arrivano in modo particolare per l'incertezza delle relazioni giuridiche e per la corruzione della pubblica amministrazione. Questo provvedimento, che non è perfetto, è evidente, è però un provvedimento che ha un paio di limiti. Il primo è che pensa dal ministero alla circoscrizione in modo assolutamente omogeneo, e quindi ci mette di fronte a fare pratiche, controlli, verifiche, a darci strutture di riferimento che sono le stesse, ripeto, per un'amministrazione complessa dello Stato fino all'ultimo comune di 2.000 abitanti. E questo a volte è un eccesso che può trasformarsi, come ci siamo detti qui e come abbiamo evidenziato in commissione d'oggi, in un appesantimento di semplici adempimenti formali senza tenere a cuore la sostanza, che è verificare davvero che le cose si svolgano in modo trasparente e senza fenomeni di corruzione. Ciò detto, però,